E quindi 22:37, ancora le dita nella presa, continuiamo a parlare di interoperabilità nel sistema ferroviario. Abbiamo fatto il primo caso studio, che è stato decisamente il più corposo. Questa seconda parte sarà, lo promettiamo soprattutto a noi stessi, molto più corta, prima ancora che a voi. E quindi parliamo invece del caso della direttissima Roma-Firenze. Allora, che cos'è la direttissima Roma-Firenze innanzitutto?
Allora, tra Roma e Firenze ci sono due linee di treni.
Una detta la lenta.
E una è la veloce, che sarebbe la direttissima. Attualmente sulla veloce ovviamente ci camminano i treni ad alta velocità, come è ovvio, che, come è ampiamente prevedibile. Ci possono camminare però altri tipi di treni.
Infatti la Roma-Firenze alta velocità, se non erro, è stata la prima o comunque tra le prime tratte ad alta velocità. Pertanto è stata, benché l'alta velocità sia chiaramente una tecnologia moderna, in realtà è la meno moderna delle tecnologie ad alta velocità, perché è stata la prima.
Esatto, e infatti è una linea a 3 kV.
3 kV è la stessa tensione di alimentazione in corrente continua a cui vanno tutti i treni, per esempio regionali, intercity, tutti quanti quei treni, e anche i treni ad alta velocità in Italia supportano la tensione a 3 kV, quindi è di gran lunga la più comune. Ma sì, la tensione standard per l'alta velocità invece è la 25 kV
in corrente alternata.
In corrente alternata, quindi una linea di trasmissione diversa, e che per esempio invece è, per esempio, sulla Roma-Napoli, ma penso in realtà anche sulla Bologna-Milano, sì, mi sa sì, che sì, il grosso sì, delle ferrovie ad alta velocità è a 25 kV.
Il motivo di questa cosa è che con 25 kV in corrente alternata, senza problemi, si riesce a garantire un assorbimento di corrente del motore molto superiore e quindi a raggiungere le potenze necessarie per arrivare alle più alte velocità. Da notare che comunque 3 kV sono una velocità perfettamente normale per i treni, cioè una alimentazione perfettamente normale per i treni, anche per raggiungere velocità attorno a 250 km/h, che non sono basse.
Anzi, dico meglio, il tratto ad alta velocità tra Roma e Firenze va regolarmente a 250 km/h. Come di principio il treno supporta anche di più, tant'è che sono stati fatti dei test anche per portarlo a 2,75. Nei test il treno è arrivato anche a 300 km/h e ma attualmente la velocità è ancora quella di 250 km/h su quella linea.
Se voi pensate ai treni, pensate a dei treni regionali che possono andare molto lenti, pensate che in alcuni paesi d'Europa, tipo la Francia, i treni possono, maggior parte della linea regionale è a 1,5, cioè la stessa voltaggio delle metropolitane, perché tanto se un treno regionale deve andare lento non c'è bisogno di avere voltaggi altissimi.
Sì, esatto, l'unico vantaggio di avere comunque a 3 kV è che in questo modo è interoperabile proprio, no? Quindi per esempio anche un treno che normalmente farebbe la linea lenta, se c'è un problema sulla linea, può comunque farla veloce.
E viceversa,
quando la linea ad alta velocità ha dei problemi, l'alta velocità devia, passa sulla linea lenta, tra l'altro la monopolizza e tutti gli altri treni vanno in ritardo perché quel treno prende la precedenza. Comunque almeno il treno da Roma a Firenze ci arriva.
Sì, sì, e diciamo questo perché la maggior parte delle locomotive e treni ad alta velocità in generale sono bitensione, quindi comunque possono supportare entrambe le tensioni.
Chiaramente se vanno su una tratta a 25 kV in alternata possono andare molto più veloci, per esempio sulla tratta Roma-Napoli potrebbero andare a 400 anche, in pratica le hanno prima omologate per 300, poi di fatto vanno a 270 se
sì,
non sbaglio.
Per problemi legati alla manutenzione a quanto pare.
Sì, sì, semplicemente per un motivo, cioè è stata una scelta, cioè, in teoria sono omologati anche per andare a di più, ma in pratica vanno a un pochino di meno, in genere non raggiungono i 300 km/h. Ecco, sulla direttissima, e questa è una notizia non proprio fresca di oggi, ma comunque recente.
Sì, è una cosa che si dice da un sacco di tempo, ma che a quanto pare ora è finita addirittura tra i progetti del PNRR, quindi c'è un'ottima possibilità che si faccia.
Ed è quella di trasformare la direttissima da 3 kV a 25 kV.
Quindi sostanzialmente di renderla soltanto per i treni ad alta velocità. Per quale motivo fare questa cosa? In realtà questa cosa è un obiettivo che trovate scritto addirittura come obiettivo per il 2012, Quindi in realtà, in realtà stiamo
a Piazza Venezia arriva pure quella.
Sì, in realtà stiamo nella media dei lavori italiani, quindi diciamo corriamo il rischio che questa cosa venga fatta veramente, perché abbiamo covato il giusto tempo necessario, cioè 10 anni. E l'obiettivo fissato nel 2012 era che tra Roma e Milano ci dovesse essere un treno veloce ogni quarto d'ora, 15 minuti. Faccio notare sempre che 15 minuti è la frequenza che c'è sulla ferrovia regionale Roma-Fiumicino, che è utilizzata da un sacco di lavoratori, ed è la frequenza che più o meno per ora si attesta sulla metro C di Roma. Quindi sostanzialmente un treno veloce tra Roma e Milano, che non fa praticamente fermate tranne una, così chiama, ogni quarto d'ora.
Bene.
Beh, così dicono. Probabilmente i businessmen che devono fare Roma Milano in continuazione saranno felici di avere un treno.
Non possono aspettare 10 minuti.
E non possono aspettare più di 10 minuti. Non si possono prendere neanche un caffè. Quindi devono partire immediatamente. Comunque il piano è questa cosa. Ovviamente se c'è un treno.
Chi farà shopping a Termini se fanno così tanti treni? Questa incredibile galleria. Vabbè.
Esatto. Probabilmente metteranno una cosa che tu devi arrivare tipo un'ora prima, come gli aerei, che devi arrivare un'ora prima per poter fare shopping.
Ah, giusto, giusto.
Il punto qua è che questo piano sostanzialmente monopolizza comunque la rete, e quindi l'idea di passarla solo per l'alta velocità, perché se io devo garantire un treno ogni quarto d'ora, ricordatevi che ovviamente esistono delle regole, non è che potete fare partire un treno ogni minuto sulla stessa linea, perché ci deve essere una distanza minima tra i treni, deve esserci un intervallo di permanenza in una fermata, eccetera. Quindi sostanzialmente, arrivato oltre un certo livello, la ferrovia si satura. Un treno ogni quarto d'ora, non siamo alla saturazione della linea, ma siamo molto vicini. Per cui sostanzialmente il concetto è: se noi dobbiamo garantire un treno ogni quarto d'ora tra Roma e Milano, ci serve una linea su cui non passa nient'altro che questi treni.
E inoltre dobbiamo far andare più veloce, penso anche questo faccia parte della questione. E infatti cambiare da 3 a 25 ha proprio direi l'effetto collaterale, se pensassi con la mia testa, forse l'obiettivo, se mi metto nella testa di un altro, di rompere l'interoperabilità. Cioè ora molti treni non possono più andare sulla linea ad alta velocità. Così. E non perché la linea non sia a disposizione, perché quello è un obbligo per RFI di lasciare la linea a disposizione del traffico complessivo nella ferrovia, ma così per un piccolo incidente purtroppo non si può, purtroppo non è compatibile. Quindi capite che con un espediente tecnico si riesce ad operare poi di fatto una misura che va a penalizzare il trasporto locale, i treni più economici.
Ah, esatto. Okay. E i treni, soprattutto, diciamo, per non dire che siamo tirchi e noi guardiamo solo al treno più economico perché non vogliamo pagare la giusta quota per il trasporto commerciale, perché ricordiamo che i treni ad alta velocità, a differenza dei treni regionali e intercity, non svolgono un lavoro, cioè non vanno a tariffa concordata con lo Stato, vanno a tariffa commerciale, cioè una cosa del tutto privatistica. Quindi
già.
Ma ricordiamo anche che se neanche volessimo tenere in considerazione questa cosa e guardare solo il servizio commerciale, che i treni ad alta velocità non hanno un servizio capillare, quindi non è solo il problema del costo, dell'accessibilità del treno, è anche un problema che i treni, quel tipo di treni, non arrivano in un sacco di posti.
Certo.
Ora, che fare? Allora, ovviamente quello che succede, se fanno questa cosa, quello che succederà, la cosa più probabile è semplicemente che passeranno i treni Roma-Milano passeranno ogni quarto d'ora, e quindi tutti saranno costretti a prendere quei treni, allungando tra l'altro tantissimo i tempi di percorrenza per tutte le località minori, perché sostanzialmente se tu devi andare da Roma a
Orte.
No, a Orte, vabbè, non è già troppo vicino, però ci sono i treni regionali che vanno sulla lenta.
Ci sono anche quelli che vanno sulla lenta, ma in genere uno cercava di prendere quello che andava sulla veloce.
Passato. Però se tu devi andare, per esempio, che so, ad Arezzo o a Chiusi, tu praticamente o ti fai una lenta che è veramente lenta,
eh sì,
oppure devi andare a Firenze e poi tornare indietro.
Certo.
Questa cosa, ovviamente, come capirete facilmente, è un grande vantaggio per tutti. Chi non vuole, invece di andare dove deve andare, andare più avanti pagando di più e poi tornare indietro pigliando un altro treno, quindi aspettando coincidenze, che tra l'altro si farà la linea lenta, quindi sarà un treno lento.
Certo. Ora, notare che in tutto ciò uno potrebbe dire, beh, ma senso, se questo è necessario per aumentare la velocità, la quale a catena dovrebbe portare incredibili vantaggi per tutta la cittadinanza, è un male minore. Ma notiamo il fatto che, come dicevo, il treno attuale va a 2,50, ma non è che a quella, la tensione attuale di alimentazione non permetta velocità superiori, tant'è che quando hanno fatto i test per portarla a 2,75 hanno riscontrato questi due problemi. Primo problema, da Roma ad Arezzo non si può per motivi, diciamo, di regolamenti, cioè la velocità superiore a 2,50 viene ammessa quando c'è una distanza interbinario sufficientemente grande. L'interbinario non è la distanza tra le ruote, no, ma è la distanza tra il binario, quello che va e quello che viene. Ok, sì. Quindi senza, tra due linee diverse.
Avete presente quando siete su un treno ad alta velocità e passa il treno alla direzione opposta e voi saltate in aria perché sentite il botto del treno, che è lo spostamento d'aria? Ovviamente capite esattamente come parlavamo del tempio di Minerva e di Porta Maggiore, che se i due treni che vanno in una certa direzione sono troppo vicini, questo botto che a voi fa saltare in aria quando sono sufficientemente distanti, se sono troppo vicini non vi fa saltare in aria, fa deragliare il treno. Quindi se i binari sono, l'interbinario è troppo vicino, non potete andare a una velocità troppo alta, se no c'è il rischio che lo spostamento d'aria destabilizzi il treno.
E quindi per quel motivo da Roma ad Arezzo questo non si può fare, per un problema non di alimentazione della linea, ma per un problema di binari.
Sì,
quindi in realtà
c'è da rifare i binari,
non la linea.
Nel
tratto successivo invece, da Arezzo a Firenze, questo problema è stato già risolto, la linea lì è un po' più larga, quindi questo si potrebbe fare, e in quel tratto si sono state fatte delle prove 6 anni fa per aumentare la velocità a 275, ma questo poi non è mai stato fatto. Non è del tutto chiaro il perché, ma dato che il test che avevano fatto era un test di stabilità, viene da pensare che la stabilità non era stata ritenuta adeguata, e non si vede come l'aumento della tensione di alimentazione possa migliorare la stabilità del treno.
In realtà,
questi lavori da soli non è che permettono di aumentare la velocità, e se l'obiettivo era aumentare la velocità potevano farlo lavorando sulle cose giuste.
Sì. La questione su questa cosa è che sembra che il motivo in realtà sia quello del piano del 2012, cioè riservare dei binari soltanto al treno ad alta velocità, in maniera tale da poter avere un maggiore numero di treni ad alta velocità, riducendo il traffico regionale e gli intercity, perché chiaramente, ovviamente, nell'interesse di Trenitalia c'è quello di guadagnare più soldi, e siccome i treni ad alta velocità costano di più e fanno servizio commerciale, quindi fanno guadagnare più soldi a Trenitalia, allora è ovvio che loro vogliono sostanzialmente fare sì che i regionali non li piglia nessuno, a meno che non sei costretto. Cioè il piano di Trenitalia chiaramente è che voi pigliate il treno ad alta velocità e poi vi affittate una macchina. Questo è il principio base. Ora, questa cosa sta mettendo in allarme ovviamente chi sta in quelle zone, tant'è che la regione Toscana, che diciamo verrebbe impattata da questa cosa, perché praticamente gli resterebbe soltanto la linea lenta per friggere tutti i regionali, sta pensando...
Beh, c'è anche, diciamo, come si chiama, quella che di fatto è l'Aurelia, insomma, la linea del mare.
Vabbè, però se tu devi andare ad Arezzo, l'Aurelia...
No, certo, ad Arezzo non è comodo, sì.
Sì, cioè nel senso, ci sono anche linee che transitano, dalla linea adriatica c'è quella che sale per Siena, però quella arriva, mi pare, addirittura a singolo binario.
Beh, sicuramente non è ben poco servita.
Certo, magari per i progettisti del trenino del nuovo metro tram G, il fatto che quella sia singolo binario è un punto di modernità, però diciamo in realtà pone qualche problema. Allora, sostanzialmente il treno alta, cioè la regione Toscana sembra che abbia stanziato una piccola cifra di 10 milioni di euro per un eventuale acquisto di locomotive a doppia alimentazione per fare andare i treni regionali sulla linea ad alta velocità. Quindi sostanzialmente stiamo costringendo una regione a pigliare treni, locomotive che non sono adatte ai treni regionali, Ma perché sarebbero quelle che servono ad alta velocità per poter fare, utilizzare ad alta velocità dai treni regionali. Ora,
cioè, perché chiaramente tu basta e cambi solo la locomotiva, ovviamente, no? E poi
aspetta, perché il problema è proprio questo.
Almeno in teoria.
Aspetta, tu cambi la locomotiva, fai questa cosa, quindi loro vorrebbero comprare questa roba qua. Questa roba qua ovviamente scozza con un problema: se veramente vogliono portare i treni a uno ogni quarto d'ora, Roma-Milano, come fanno a infilarsi in mezzo a questi treni, i treni regionali della regione toscana? Non possono, chiaramente. Quindi in realtà questa cosa, questa storia di 10 milioni dello stanziamento, 10 milioni di euro, lascia un po' il tempo che trova, anche perché il comune della regione toscana non chiarisce due punti. Un punto: uno è che c'è bisogno di una deroga al contratto dell'alta velocità, perché dovrebbero garantire la possibilità a treni di velocità più bassa di un certo livello di circolare. Perché c'è il problema che anche se tu mi pigli le carrozze, che queste sono carrozze doppia alimentazione ma non ad alta velocità, quindi non raggiungono i 250, certo. Andrebbero 160-200, ma anche se loro pigliassero carrozze molto veloci che possono locomotive veloci che possono competere con i treni ad alta velocità, arrivare a 250, mettiamo che fanno questa cosa, c'è il problema delle carrozze. Le carrozze dei treni regionali in genere sono omologate a 160 km orari come velocità massima, alcune a 200, ma comunque nessuna a 250, per quelli ci vogliono le carrozze di alta velocità. E quindi
o di fatto, no, si andrebbe all'assurdo di dover prendere dei treni ad alta velocità per poter effettuare un servizio di locale, sì, le ferrovie non è che sono locali, non urbano, ma comunque locale, capillare, che sarebbe una cosa veramente sprecata, perché poi se fai una fermata ogni 20 km che chiaramente no, non hai nemmeno i margini per quella velocità, oltre a essere un investimento gigantesco che non si sa come ritorna, oppure dover fare andare i treni che pure, no, a quel punto di fare un investimento per avere locomotive molto potenti li fai andare comunque a 150, il che però li fa andare più piano sulla linea, il che non è detto che gli sconfinferi a Trenitalia.
Sì, diciamo che anche questa cosa
e questo comunque richiederà un investimento enorme che verrà fatto se verrà fatto, perché la regione toscana lo dice, speriamo lo faccia, chissà se il Lazio farà altrettanto.
È un vecchissimo comunicato questa cosa della regione toscana che ha fatto anni fa, che è come risposta a questa cosa di Trenitalia. Poi bisogna vedere, nel frattempo la regione toscana ha cambiato governo, forse c'era ancora Renzi, Renzi era presidente della regione,
non me lo ricordo mai.
Vabbè, comunque è un vecchissimo comunicato, chissà se lo faranno ora, però il problema è che questa cosa si sta materializzando ora.
Comunque, se avvenisse, diciamo, se proprio fanno l'elettrificazione a 25, a quel punto è meglio che le regioni facciano questa mossa per continuare ad usare quella linea, ma sarebbe una mossa costosissima che le regioni si devono accollare, perché essenzialmente RFI si paga il rifacimento, però poi no, fa finta e non, no, come dire, crea un problema e poi la soluzione ognuno se la paga per sé.
Anche questa cosa è una questione di modernismo a priori, perché qua non è stato fatto uno studio su effettivamente che tipo di treno piglierebbero le persone. Cioè, se a me sulla Roma-Milano mi lasci soltanto il treno ad alta velocità, è ovvio che io piglierò il treno ad alta velocità, perché attualmente se voglio andare a Milano con i regionali
non, cioè, ce la farei mai.
È da suicidio, devi fare tre cambi.
Roma, Firenze, Firenze, Prato, Prato, Bologna, Bologna, Milano, non so se c'è il diretto.
Comunque, diciamo, è una cosa abbastanza complicata. Ma anche con gli intercity, ormai non credo che ci siano più degli intercity che arrivano da Roma e Milano. Quindi,
non penso, non lo so. Posso guardare.
Sicuramente a Bologna mi pare che sì. Però diciamo, sono meno.
A Bologna fino a pochi anni fa c'erano, quantomeno.
Sì, diciamo, sicuramente è meno faticoso che andarci con i regionali, però comunque. Però in realtà anche qua non c'è, per quanto possa essere più comodo l'alta velocità, che costa ovviamente molto di più, in realtà non è mai stato fatto uno studio per capire se le persone sono così interessate ad avere un treno ogni quarto d'ora, un treno tra Roma e Milano, e magari le persone che pigliano i treni ad alta velocità a Roma-Milano lo fanno semplicemente perché non hanno altra scelta. Questa cosa non c'è mai stato, cioè almeno
pensate per esempio alla comodità che hanno, no, le carrozze notte, no, gli intercity notte che ancora esistono quando devi fare una lunga tratta rispetto, sì, ok, è vero, no, Roma Milano con l'alta velocità sono 3 ore e 50, ma questo vuol dire che se parti alle 9 di sera arrivi alle 2 di notte, che in genere non è comodo per niente, no? E a volte prendere il treno notturno può essere tranquillamente, uno potrebbe pensare no, ma perché mai, uno dovrebbe preferire un Intercity, che vantaggio c'ha? È solo più lento. E in realtà no, non tanto, perché ha lo scompartimento, no? Quando ce l'hanno, no? ha una serie di vantaggi,
non fa sono... più fermate soprattutto, perché c'è sempre, certo, il problema che ricordiamo
quello che prende il Milano-Roma, perché in realtà abita a Viterbo,
che tra Roma e Milano ci sono, diciamo,
c'è qualcosa
tipo mezza Italia, quindi non è che per forza il che molte persone si ritrovano a dover andare per forza tra Roma e Milano, tra Roma e Bologna, per andare poi da un'altra parte in cui magari avrebbero preferito un altro treno.
Pensa, io ho trovato, mi sembra, un Intercity Roma-Milano, cioè tipo uno al giorno.
Sì, ovviamente capite che questa cosa non è quello che si dice una offerta corretta. Questo qua, la richiesta degli alta velocità, diciamo, probabilmente non è tanto, cioè nel senso non è mai stata studiata, quindi se tu mi sostituisci i treni, gli Intercity con gli alta velocità, grazie che io piglio l'alta velocità, c'è solo quello. In queste, quando questa cosa non succede, diciamo, mi pregio di comunicare il meraviglioso risultato che ha avuto il treno Freccia Bianca, che mi ha messo in Sicilia qualche mese fa, per dire l'alta velocità è sbarcata in Sicilia. Il Freccia Bianca andava praticamente alla stessa velocità degli Intercity.
Freccia Bianca è un Intercity, sì, mascherato, ma non bene.
Vuol dire che costa il doppio, però diciamo che il Freccia Bianca è stato chiuso. Cioè è resistito qualche mese in funzione e poi è stato chiuso perché devono fare lavori sulla linea e non era supportabile, tra l'altro a quanto pare non lo pigliava nessuno, quindi ma perché è ovvio, se tu mi fai un treno che non mi dà nessun vantaggio rispetto a quelli che già ci sono e in più me lo fai costare il doppio, se mi lasci la scelta io piglio l'altro. Certo, se non mi lasci la scelta,
questo è il problema. Sì, è il problema del quando mi lascia troppa scelta al viaggiatore.
Io sono sicuro, qua la Trenitalia ha sbagliato. Invece di fare in Freccia Bianca in Sicilia, doveva fare che tutti i regionali li chiamava Freccia Bianca, gli triplicava il costo e poi vediamo se non era un gran successo per i Freccia Bianca.
Esatto. E quindi, insomma, abbiamo visto come, no, il mondo ferroviario sia fatto di un sacco di variabili diverse. Magari non è immediato pensarle subito, ma tante caratteristiche che rendono non banale parlare di interoperabilità. Abbiamo anche visto come quando si cambia argomento l'interoperabilità cambia di significato. A volte è una cosa indispensabile, a volte invece è qualche cosa di assolutamente sacrificabile, come nel caso dell'alta velocità. E con questo si sono fatte le 23. Direi 23 non è ancora l'ora delle streghe, ma lo sarà per noi, altrimenti nel nostro rientro a casa. E quindi io andrei a concludere questa puntata delle Dita nella Presa, che vi ricordo potete ascoltare dal sito ondarossa.info. Ci potete anche scrivere per chiarimenti, improperi o quant'altro andando scrivendo alle Dita nella Presa @ondarossa.info. Che cos'altro?